Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Cari amiche, cari amici, vi saluto caramente. Siamo giunti alla 38ª puntata. Discolos di Menandro, parte seconda. La puntata precedente si è fermata all'entrata in scena del vecchio Cnemone. Abbiamo visto come intorno a lui si crea il vuoto. Menandro fa scomparire tutti gli altri personaggi per dare maggiore risalto alla centralità della figura del protagonista. Ora ascoltiamo il suo monologo.
Ebbene, Perseo, lui sì che era beato, per almeno due motivi. Aveva le ali e non incontrava nessuno degli esseri che camminano sulla terra. E poi si era procurato un prezioso oggetto con cui trasformava in pietre tutti i seccatori. Ah, ce l'avessi io in questo momento! Ci sarebbe un'infinità di statue di pietra, dappertutto. No, così non si può più vivere, per Asclepio. Ormai ti piombano nel podere e si mettono a ciarlare. Eh già, per Zeus, perché io sono uno che passa il tempo per la strada di solito. Proprio io. E nemmeno lavoro quella parte del potere, anzi l'ho abbandonata per colpa della gente che vi passa. Ma che? Anche su per le colline mi danno la caccia adesso. Ah, che folla, che confusione. Oh! Eccone un altro ancora in piedi davanti alla mia porta.
Sostrato rimane perplesso. Non osa affrontare il vecchio da solo. Ma chi mandare invece sua? Su chi poter contare? Del servo Pirria non c'è più da fidarsi, visto l'esito negativo del suo infelice tentativo. E se si rivolgesse a Getta, servo di suo padre? Ma sì! Bisogna agire subito, non è il caso di rinviare l'impresa. In quello esce dalla casa di Cnemone la fanciulla, disperata, perché la nutrice, nell'attingere l'acqua, ha sbadatamente lasciato cadere il secchio nel pozzo. Cosa dirà al padre, che uscendo di casa le ha ordinato di scaldare dell'acqua? Nel vederla apparire, Sostrato rimane estasiato da tanta bellezza e, rimanendo nell'ombra, tende l'orecchio per cogliere le sue parole. La fanciulla teme che il padre possa uccidere di bastonate la povera vecchia e vuole fare qualcosa per salvarla. Nella vicina grotta delle ninfe sicuramente troverà dell'acqua, ma è restia ad entrarvi. Dentro ci potrebbe essere qualcuno intento a fare sacrifici. Ma puoi dare la brocca a me? Andrò io a riempirla e te la riporterò. interviene con slancio Sostrato, uscendo dal suo nascondiglio. La fanciulla gli affida la brocca, ma poi, sentendo dei passi e temendo che sia il padre, tutta tremante si fa in disparte. Intanto Sostrato è entrato nella grotta per attingere l'acqua. Dalla porta della casa di Gorgia, che si trova dall'altra parte della grotta, entra in scena il servo Davo. Scorgendo Sostrato, che proprio in quel momento ritorna dalla grotta con la brocca piena d'acqua, si ferma ad osservare gli eventi. Il giovane innamorato non si accorge di lui e, preso congedo dalla fanciulla, riflette ad alta voce sul da farsi. Sentendo le sue parole, Davo si insospettisce. E cos'è quest'intrigo? Quanto poco mi piace questa storia. Un giovanotto fa da servo a una fanciulla. Non va bene. Quanto a te, Cnemone, spero che tutti gli dèi ti facciano crepare malamente, miserabile. Te ne vai e lasci una fanciulla innocente da sola, abbandonata a se stessa, senza nessuno delle dovute difese. Quell'uomo, magari, lo ha saputo e si è precipitato. Avrà pensato a un dono degli dèi. Comunque sia, devo parlarne al più presto con il fratello della ragazza per vegliare noi su di lei. Anzi, credo proprio che andrò adesso a sistemare la questione. Ma ecco che arrivano dei seguaci di Pan, un po' alticci. A parer mio, non è il caso di disturbarli. I seguaci di Pan, un po' alticci, formano il coro, la cui funzione non ha più alcun legame con la vicenda che viene narrata sulla scena. Si tratta di un interludio di canti e di danze che separano un atto dall'altro, in questo caso il primo dal secondo. Nel secondo atto veniamo a conoscere Gorgia, fratellastro della fanciulla, il quale entra in scena insieme al fedele servo Davo. Gorgia è molto preoccupato per sua sorella. Se la cade nel disonore, l'onta ricadrà anche su di lui. Vedendo Sostrato aggirarsi nelle immediate vicinanze della casa di Cnemone, viene colto da un forte, irrefrenabile sospetto e si avventa bruscamente contro il giovane, rinfacciandogli la cattiva intenzione di voler indurre alla perdizione sua sorella. Sostrato, le cui intenzioni sono più che oneste, rimane esterrefatto. Ma il diverbio ben presto si placa e Gorgia non solo riconosce di aver esagerato, ma è anche pronto ad offrire al giovane il proprio aiuto. E tanto per cominciare, si mette a raccontargli che tipo di carattere ha il padre della fanciulla. È la cattiveria portata all'eccesso. Non vuol vedere anima viva. La figlia se la tiene sempre accanto a sé. Dice che non vuole darle marito finché non troverà un genero che abbia il suo stesso carattere. Pertanto è meglio che il giovane non si illuda e non nutra invano le sue speranze. Ma Gorgia non può capire il cuore di un innamorato, non essendo mai stato innamorato lui stesso. Alla fine cede alle insistenze di Sostrato, ed è pronto a combinare un incontro del giovane con il vecchio Cnemone. Ma non con quel mantello lì, vestito da damerino. Il vecchio si metterebbe subito a lanciarti addosso zolle di terra e a chiamarti pigrone della malora. Lavorare devi zappare insieme a noi. Sostrato afferra appassionatamente la zappa che Davo gli passa. Mi hai salvato la vita. Ormai questa è la mia sorte. O morire sul campo o avere la fanciulla e vivere. Esclama con trasporto d'animo e brandendo la zappa si incammina dietro a Gorgia verso i campi. A questo punto capita in scena il cuoco Sicone, trascinandosi dietro un montone, la vittima sacrificale. Gli viene dietro Geta, il servo della madre di Sostrato, carico sotto le coperte che la padrona gli ha ordinato di portare alla grotta di Pan per il sacro rito. Entrambi si lamentano del fatto di essere oberati dal lavoro, lamentele che rientrano in pieno nel repertorio comico. Geta è un tipo furbo. Cerca di ingraziarsi il cuoco nella speranza di qualche buon bocconcino e gli racconta la storia del sogno che la padrona ha fatto l'altra notte. Ha sognato il dio Pan, che metteva dei ceppi al padroncino Sostrato. Poi gli dava un mantello di cuoio e una zappa e gli ordinava di zappare nel campo del vicino. Al risveglio ha voluto che ci si apprestasse subito a fare un sacrificio al dio Pan. Proprio perché il cattivo presagio si volgesse al bene. I due entrano nella grotta e si fa avanti il coro per chiudere l'atto secondo ed aprire il terzo. L'inizio del terzo atto è molto mosso e vivace. Si assiste allo scontro. Da un lato, tra Cnemone che esce di casa e dall'altro, il gruppetto delle donne al seguito della madre di Sostrato. Le donne si dirigono alla grotta e cantano a voce alta l'inno di Pan. Cnemone, infastidito, le manda all'inferno. Contemporaneamente esce dalla grotta Geta, irritato per la fatica che il sacrificio ordinatogli dalla padrona gli procura e rimprovera le donne per il loro ritardo. In ultimo se la prende anche con Cnemone, che se ne sta lì a guardare a bocca spalancata. A questo punto Cnemone non ne può più. La misura è colma. Spazza via i fastidiosi fedeli del dio Pan. Crepate malamente, miserabili! Grida loro dietro mentre si precipitano nella grotta. Un vero disastro per me. Abitare vicino alle ninfe e vicino a questa maledetta grotta di Pan. Mi toccherà demolire la casa e costruirmene una da un'altra parte. Poi con stizza chiama la serva. Vecchia, apri subito la porta. Sarà meglio che sbrighi il lavoro che ho da fare in casa. Ciò detto rientra, avendo cura di sprangare per bene dietro di sé la porta. La scena rimane vuota, ma per poco. Ricompare Geta, più agitato che mai, perché le donne hanno dimenticato di portare il calderone in cui si sarebbe dovuta cuocere la carne della vittima sacrificale. E ora lo mandano dagli abitanti vicini a cercarne uno in prestito. Che fa Getta? Bussa alla porta del vicino più vicino, cioè a quella di Cnemone, per farsene dare uno dai servi. Ma a venire ad aprirli è Cnemone in persona. Lascio immaginare come lo accoglie, anzi, come lo fa filare via.
Maledetto miserabile, pendaglio da forca, belva assassina, ti concio per le feste.
E via di questo passo, finché ormai senza fiato.
L'incrollabile vecchio rientra in casa un'altra volta.
Landiri vieni continua. Esce dalla grotta il cuoco Sicone. Vuole provarci lui con il vecchio bisbetico, già che lo stupido Getta non ci ha saputo fare. Sicone viene dalla città, dove serve migliaia di persone, dove tormenta i vicini dei propri clienti e ottiene tegami in prestito da tutti.
Chi ha bisogno di qualcosa, dice, deve usare la lusinga. Apre la porta un vecchio? Ebbene, subito gli si dice padre o addirittura papà. Una vecchia? Allora le si dice madre o mammina. E se è una donna di mezza età, allora la si chiama sacerdotessa. E se è un servo? Carissimo. Così faccio io. Io che conosco il vivere del mondo. Quelli invece come te meritano la forca. Sta a vedere. Ora provo io. Bussa alla porta e si raddolcisce la voce. Vieni fuori, paparino. Cnemone apre. Ne nasce un putiferio. Vecchia! Urla a squarciagola Cnemone. Vecchia! Portami una cinghia! E avuta la cinghia, incomincia a battere il malcapitato cuoco. Fuori! Fuori di qui! Disgraziato! Alla larga! Non voglio nessuno tra i piedi! Non voglio vedere nessuno! Così il vanitoso Sicone ha fallito pure lui. Ma non per questo si dà per vinto. Bussare a un'altra porta per un calderone? E se da queste parti sono tutti così? Faccia meno del lesso. La carne sarà meglio arrostirla. Infatti una padella ce l'ho. E si dirige nella grotta a testa alta. Intanto ritorna dai campi Sostrato, con la schiena rotta dalla fatica. Il suo sacrificio è stato inutile, perché il vecchio non è capitato da quelle parti, come ci si aspettava. Tuttavia il giovane innamorato, dotato di autoironia, è capace di ridere di se stesso. Ascoltiamolo. Ah, come sono conciato! Che male mi fanno i reni, la schiena, il collo, tutto il corpo. in poche parole. Già, perché io, giovane e forte, mi sono subito gettato a capofitto nel lavoro. Sollevavo la zappa bella alta, come un bracciante provetto, per affondarla poi in profondità nella terra. Per un po', non molto a dire il vero, ce l'ho messa tutta. Poi ho cominciato a girarmi ogni tanto per spiare l'arrivo del vecchio con la fanciulla. E per Zeus mi strofinavo i fianchi, all'inizio di nascosto. Ma siccome la cosa andava per le lunghe, cominciavo a inarcare la schiena e a poco diventavo rigido come un pezzo di legno. Non arrivava nessuno. Il sole bruciava e Gorgia, guardando dalla mia parte, mi vedeva sollevare a stento la testa per poi farla ricadere giù con tutto il corpo a mo' di braccio meccanico. A questo punto, ragazzo mio, mi ha detto, non credo che il vecchio verrà oggi. E io subito. E cosa facciamo allora? Rimandiamo a domani l'appostamento e per il momento lasciamo stare? Davo, che era lì, ha preso la vanga al posto mio. E così è andato il mio primo assalto. E adesso eccomi di ritorno. Non saprei dire perché. Per gli dèi. La faccenda mi trascina qui, di sua iniziativa. Ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento per la prossima settimana, in cui affronteremo la terza parte di Discolos di Menandro, traduzione dal greco e note a cura di Nicoletta Russello.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.